Allora, siamo già in clamoroso ritardo e abbiamo la classica scaletta da occhio del ciclone, per cui senza troppi preamboli entriamo subito in argomento. E per entrare in atmosfera diamo giusto alcune istantanee delle giornate straordinarie che stiamo vivendo. La prima naturalmente è quella di Trump, che appare nel Rose Garden della Casa Bianca con il tabellone della tombolata. Unione Europea 20, Cina 34, Vietnam 46, Ambo! Chi ha fatto Ambo? Il signore con la Tesla là in fondo, bravissimo! Poi è uscito anche il 10, quel 10 di dazi con cui l'America spezzerà le reni a San Marino e ai pinguini, perché è meraviglioso, immagino che l'abbiate visto tutti, i pinguini. Ha messo i dazi anche su sperdute isole vulcaniche dove vivono solamente i pinguini. E pensate a quando ci sarà il vertice per trattare Trump e il pinguino nello studio ovale, dopo la vita che si fa meme. Ormai siamo al meme che si fa vita. Professore, l'altra istantanea è quella della formula pazzesca che quelle tariffe ha generato, una formula tipo quelle che i cervelloni disegnano sulle lavagne dei film quando stanno per risolvere i grandi misteri dell'universo, quelle formule piene di delta, tau, denominatori, fratto x, che tu le guardi e dici cazzo quanto la sanno lunga questi. Solo che poi era la regina, ma veramente l'imperatrice delle supercazzole in forma di formula, che ridotta all'osso altro non era se non che hanno semplicemente preso il deficit commerciale con il singolo paese, lo hanno diviso per le esportazioni del paese verso gli Stati Uniti, e quello era ciò che è stato definito, secondo me la definizione migliore, il complesso algoritmo di un gruppo di scimmie. Così è stato chiamato. Qualcun altro ha parlato di dazi metafisici. Ho visto che Paul Krugman si è arreso. Ha scritto: ho provato a capire da dove venga quel 39%, per esempio, di tariffe doganali che Trump ha attribuito alla UE e da cui ha ricavato il dazio del 20, ma giuro che non ne ho idea.
In effetti lo capisco, perché se pensa, se non si riesce a capire per l'Unione Europea, vorrei segnalare che siccome in testa in assoluto c'è il Lesotho, che ha avuto una tariffa del 50%, pensa in Lesotho quanto ci metteranno a capire perché devono avere una tariffa al 50%, che credo sia il top mediamente assoluto.
Credo proprio di sì, perché poi la domanda era quella, mentre c'era il bingo alla Casa Bianca e quello dava i numeri della tombola, uno si domanda ma perché il Vietnam 46, poi dicevi no, beh, la Nike ha 130 fabbriche, 450.000 lavoratori in Vietnam, cioè...
E allora un po' si capisce.
Già la Cambogia era più complicata, ma il Lesotho effettivamente. Poi sono venuti fuori i pinguini e a quel punto valeva veramente tutto. Come ha commentato, secondo me in modo molto efficace, il commentatore economico della CNBC, Trump per cucinare una bistecca ha finito per bruciare la casa. Ma la cosa meravigliosa, e poi andiamo al dunque, è stata la segretaria, l'ha vista la segretaria all'agricoltura Brooke Rollins?
No, confesso di no.
Che è quella che si è divisa allo schermo di tutti i principali network televisivi insieme a Lutnick, che è il sottosegretario al commercio.
Andava avanti e indietro con i cartelli.
Esatto, esatto. Ieri c'era questa cosa meravigliosa della segretaria all'agricoltura Brooke Rollins con il kimono rosa come in Corea del Nord, che mentre metà schermo riportava i grafici della borsa che crollava, di tutto che veniva giù, dichiarava: siamo davvero, davvero emozionati e molto grati al presidente Trump per la sua leadership. Il presidente ha detto che avremo un po' di incertezza nelle prossime settimane, forse tutto non sembrerà perfetto, ma questo è il genio del presidente, Dio lo benedica, non c'è nessuno migliore di lui. La sua capacità di fare e concludere accordi è diversa da qualsiasi cosa chiunque di noi abbia mai visto, e ora la mette a disposizione e a beneficio del popolo americano. È un mondo completamente nuovo, è il giorno della liberazione, giuro che non ho cambiato una virgola, giuro.
No, no, ci credo, anche perché in questi casi se cambi una virgola non raggiungi l'apice nemmeno di Crozza, quindi nel senso che superano nettamente le parodie.
Forse Borghi e Salvini potrebbero riuscire ad avvicinarsi, ma intanto andiamo a vedere, cominciamo a vedere che cosa comporta e quali sono i primi effetti plausibili di questo ciclone che per esempio picchierà, abbiamo citato la Nike, ma non solo la Nike, anche sulle multinazionali americane stesse.
Allora, le principali, diciamo, colpite sono proprio le multinazionali statunitensi che hanno filiere produttive nel sud-est asiatico. Se si va a guardare bene l'elenco dei dazi applicati per ogni singolo paese, lo si capisce abbastanza chiaramente, perché in testa, a parte il Lesotho, troviamo appunto il Vietnam 46%, il 49% della Cambogia, il 37% della Thailandia e, udite udite, del Bangladesh, che francamente, essendo un paese povero, colpisce. Ma forse tutto si spiega.
Continua ad essere più credibile del 10 ai pinguini, comunque.
Del 10 ai pinguini, sicuramente. Ma tutto si spiega con questa dinamica, cioè il fatto che questi paesi sono quelli che esportano i prodotti di largo consumo verso gli Stati Uniti, che contribuiscono alla famosa, famigerata buco della bilancia commerciale da 1.100 miliardi di dollari, e quindi, andando a colpire così pesantemente queste importazioni, è evidente che non potrà mai essere trasferito l'intero dazio verso il consumatore finale. Se io una media di una Nike è $100, non posso pensare di buttare sul mercato una Nike a $146 perché c'è il dazio. Quindi questo avrà degli impatti molto pesanti sui margini di profitto delle imprese che vendono, e quindi in primis delle imprese americane. Questo spiega perché ieri ci sia stato il tonfo globale a Wall Street, e in testa tra le aziende che hanno perduto di più c'è proprio la Nike, che ha perso il 16,5%, peraltro la stessa Nike protagonista delle campagne sull'inclusione, sulla diversity a livello globale. Quindi diciamo che in questo caso Trump prende due piccioni con una fava.
In questo c'è l'altro aspetto, che dicono: riportiamo negli Stati Uniti la produzione. Voglio vedere quanti americani si metteranno a cucire i palloni e le scarpe, e quante banane che arrivano adesso dal Costa Rica riusciranno a coltivare.
Questi comparti, secondo me, che poi sono quelli, c'è un sito, lo consiglio perché è estremamente interessante, che è quello del cosiddetto Budget Lab della Yale University, che ha pubblicato un'analisi questa notte sull'annuncio dei dazi e l'impatto sui prezzi finali dei prodotti, e gli effetti appunto delle tariffe sulle commodities più comuni. Al primo posto ci sono proprio le scarpe, gli abbigliamento e tutto quello che riguarda, diciamo, i beni di larghissimo consumo. Anche se l'impatto più rilevante, secondo la stessa classifica fatta dalla Yale University, andrà sui beni, diciamo, di investimento, i beni non di larghissimo consumo, ma per esempio appunto sulle apparecchiature, le macchine, gli elettrodomestici, i computer, gli stessi telefonini, perché tutta la parte di produzione di questi prodotti è stata spostata negli ultimi 30 anni verso il sud-est asiatico, e quindi l'impatto delle tariffe non potrà che limare il margine di profitto del singolo produttore, che in questi anni sicuramente ha aumentato moltissimo le proprie capacità di produrre utili attraverso l'esportazione di merci negli Stati Uniti.
È un grande tema, è un grande orizzonte che comunque non ci riguarda, perché Giorgio ieri sera ci ha ci ha rassicurati. Per noi non ci sono problemi. Ho visto invece che ci sono già delle soluzioni creative che vengono proposte per rispondere ai dazi. Qualcuno ha detto: pisciamogli nel prosecco. Così.
Non è vero che non ci coinvolge, anche perché se prima la preoccupazione era solo concentrata sull'automotive, perché sembrava che la prima fase dei dazi dovesse colpire l'auto, e l'auto è, diciamo, il settore che si sta più attrezzando come reazione ai dazi, perché l'avevano già preannunciato ormai da 3 mesi, in realtà questa applicazione del 20% su tutti i settori colpisce in modo indiscriminato molte delle esportazioni italiane, in particolare quelle del cosiddetto settore agroalimentare. Infatti lì sì che serpeggia effettivamente una preoccupazione reale, anche perché le indagini degli stessi consumatori americani confermano che non c'è una grande disponibilità a un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Solo il 16% dei consumatori ha dichiarato che continuerà a comprare prodotti agroalimentari anche se dovessero aumentare di prezzo. Quindi è molto probabile che gli switch veri saranno lì, saranno soprattutto nei comparti, diciamo, di largo consumo, abbigliamento eccetera, ma anche nel comparto alimentare. E lì sull'Italia, non solo sull'Italia ma insomma sull'Europa in generale, il rischio è che picchi molto duro. Ho evidenziato in scaletta appunto i settori che sono maggiormente colpiti, e sicuramente dopo la farmaceutica, la meccanica, arriva sicuramente il settore agroalimentare.
Ha visto come sta andando bene? Era preoccupato per la tempesta di starnuti e per il dazio che potrebbe colpire la Rinazina spray nasale, e invece sta filando via come un treno. Sul treno non ci sono dazi, sulle auto invece è tema che stiamo trattando in questo momento.
Sì, come dicevo, è il tema forse più interessante, perché ci sono le prime reazioni effettive. Ferrari ha annunciato un aggiornamento dei listini del 10%, Volkswagen introdurrà una voce di costo dazi, ma non ha spiegato a quanto ammonterà. Ford, immediatamente nella stessa giornata, quindi si era già preparata, ha lanciato una maxi campagna di sconti, potendo contare sul fatto che la sua produzione è da sempre prevalentemente negli Stati Uniti. Allora, per capire che cosa accade, bisogna guardare al valore medio, che poi questa è la regola che potrebbe interessare un po' tutti i comparti, cioè quant'è il profitto medio per vettura venduta negli Stati Uniti che si realizzano. Allora, la National Dealers US stima che questo valore sia mediamente intorno agli $8,000, questo profitto medio per le vetture vendute, considerando che negli Stati Uniti, come è noto, non si vendono utilitarie o sono pochissime, ma si vendono soprattutto vetture di segmenti medio-alti. I cinesi sono quelli che realizzano i margini più risicati, solo $1,600-2,000 per vettura. In testa c'è la Ferrari, che per ogni macchina venduta guadagnerebbe $80,000-100,000, è una cifra veramente impressionante. E in mezzo troviamo per esempio la Porsche, che è una di quelle più colpite, perché esporta le macchine assemblate quasi integralmente negli Stati Uniti, che realizza circa $20,000 per vettura. Evidentemente il dazio del 20% non potrà essere trasferito integralmente, perché appunto altrimenti si perderebbero grandi vendite, anche perché altri giocheranno sul prezzo, e quindi vuol dire che queste case automobilistiche dovranno lasciare sul campo un parecchio degli utili prodotti sulle vendite statunitensi.
Poi ci sono gli effetti che sono già si sono già consumati, sono evidentissimi sui listini di borsa. Ieri è crollata Wall Street, sono crollate le borse europee. Ci sono due dati di questa mattina che fanno un editoriale meraviglioso di per sé: Tokyo -4,3, borsa di Mosca +2. Ecco, anche perché la Russia, non so se ci avete fatto caso, non è inserita, è uno dei pochissimi paesi che non sono stati inseriti e non sono stati colpiti dai dazi di Trump. Sono Russia, Bielorussia e poi Cuba, che è l'altra cosa clamorosa.
Ma Cuba forse perché c'è il famoso embargo, e quindi si presuppone che non ci sia flusso di import-export con Cuba. Russia e Bielorussia mi sembra veramente un messaggio politico è molto molto esplicito.
Ucraina sì, Russia no, capirai.
Sì, perché l'Ucraina si è beccata comunque un dazio consistente, nel senso che stiamo parlando pur sempre molto superiore cioè al 10% formalmente, ma essendo un paese in guerra, insomma, in teoria dovrebbe avere meno. Quello che è interessante è che in questo panorama tutti i paesi, diciamo, che sono quelli del Golfo hanno dazi mediamente bassi, quindi non nella relazione tra gli Stati Uniti e i paesi del Golfo, quindi i fornitori di parte del petrolio, c'è una dimensione di attenzione da parte degli Stati Uniti nei confronti di tutta l'area medio orientale.
Nel frattempo, così intanto verifichiamo se è stato messo un dazio sul professor Santoro, che dovremo sentire tra poco. Nella notte italiana e nella serata americana, mentre tutto questo succedeva, Trump ha svelato la carta d'oro da 5 milioni per ricevere, per ottenere la residenza negli Stati Uniti.
Cioè, ah sì, quella che aveva annunciato in campagna elettorale.
Ma una roba incredibile. Allora, al netto del fatto che adesso, come dire, le possibilità sono due: o ti mandano in galera in Salvador, oppure se hai 5 milioni ti danno non più la green card, ma la Trump Card.
Trump Card.
Allora, la descrivo, andatela a vedere se potete. Allora, colore, è proprio come una carta di credito, colore oro Casamonica, scritta The Trump Card, e sullo sfondo c'è Trump con la faccia cattiva, l'aquila della Lazio, e sopra scritto 5 milioni, per chiarire il concetto. Ecco, questi saranno i requisiti per poter diventare cittadino statunitense. C'hai 5 milioni? Bene, entri. Non c'hai 5 milioni in Salvador.
E se invece vai per vacanza negli Stati Uniti e ti beccano per caso il telefono con qualche messaggio negativo su Trump o sulla sua amministrazione,
sarò il Nelson Mandela della mia generazione. Abbiamo al telefono il professor Santoro. Buongiorno, professore.
Buongiorno, buongiorno a voi, si fa per dire buongiorno.
Lo sapevo che avrebbe messo una nota di amarezza, ma è giusto così.
No. Io pensavo, nel senso che sono raffreddato anch'io come il professor Di Stefano, quindi spero di riuscire a parlare senza starnutire e altro, cioè, di questo parlo modestamente.
Vabbè, parlatevi tra voi che siete anziani e malati.
Grazie, ma molto cortese, gentile.
Ci mancherebbe.
No, a questo punto il dibattito ovviamente imperversa su quali strategie possono mettere in campo gli europei. Mi sembra di capire che dietro le dichiarazioni ci sia grande cautela, noi sappiamo benissimo che sul piano teorico ci sarebbero alcuni settori che potrebbero essere colpiti, dando particolarmente fastidio agli Stati Uniti. Stiamo parlando dei settori dei servizi, dove la bilancia commerciale tra gli Stati Uniti e l'Europa è a favore nettamente degli americani, ma al netto, dico, delle valutazioni di natura politica.
Sì, sicuramente questo è vero, e potenzialmente le possibilità di agire ci sono. Bisogna capire ovviamente quali sono gli strumenti in campo, e soprattutto, ahimè, la questione è sempre quella della volontà politica, della capacità dell'Europa di esprimere una volontà politica coesa. Dal punto di vista degli strumenti, chiaramente in astratto ce ne sono due. Uno sarebbe, diciamo, coerente con la logica di Trump, ma per le ragioni che abbiamo più volte discusso non andrebbe affatto bene, cioè agire sull'IVA. Sappiamo, Trump la considera come i dazi, in realtà non c'entra assolutamente nulla con i dazi, avrebbe delle conseguenze ovviamente anche sugli scambi interni, visto che si applica sia alle importazioni che agli scambi interni, quindi va esclusa. Oltre ai dazi veri e propri, l'altro strumento invece fiscale di cui si torna a parlare un po' sono le digital service taxes. Ricordiamo un attimo la vicenda: a partire dal 2020-2021 una serie di paesi europei, la Francia, l'Italia, UK, Austria, Spagna, ma anche extraeuropei come il Canada, hanno cominciato ad ipotizzare, anche introdurre e applicare un'imposta sostanzialmente sul fatturato delle imprese che vendono servizi digitali, che agiscono tramite, diciamo, internet, a consumatori europei con fatturato elevato, tendenzialmente superiore ai 750 milioni di euro. Quindi, diciamo, ipotesi di tassazione che sono state disegnate per andare a colpire le multinazionali americane di internet. Quelle tasse sono state in parte sospese in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo sul cosiddetto Pillar One, pilastro 1 dell'iniziativa dell'OCSE, che proprio gli Stati Uniti in una certa misura avevano sollecitato, e che avrebbe dovuto portare a cambiare le regole di tassazione, facendo in modo che una parte dei profitti che le multinazionali americane, Google, Meta e tutte le altre realizzano in Europa venissero tassate nel luogo dove sono i clienti finali, quelli che acquistano i servizi. Questo era l'obiettivo del Pillar One. Il Pillar One ci si è lavorato per diversi anni, si è arrivati a un'ipotesi di convenzione multilaterale, ma quella convenzione, per entrare in vigore, richiedeva necessariamente la sottoscrizione degli Stati Uniti, sottoscrizione che non è arrivata col governo Biden, e che appunto Trump ha definitivamente detto che non verrà mai adottata. A questo punto l'accordo che era stato preso di sospensione delle digital service taxes nazionali, domestiche, e anche di quella europea, perché nel frattempo nel 2020 il Consiglio europeo aveva deliberato un'ipotesi ulteriore di tassazione europea su questi servizi, tornano potenzialmente in auge. E questa è un'arma che può essere utilizzata in modi diversi. Per esempio, il governo di Starmer ha già in qualche modo fatto capire che potrebbe usarla per cercare di ottenere una riduzione delle peraltro già più ridotte, dei già più ridotti dazi che sono stati applicati a loro. L'Unione Europea finora non si è pronunciata. Beh, il problema è, come al solito, quello che gli interessi sono divergenti. Non a caso queste digital taxes erano state approvate da diversi paesi, la Francia per esempio ha ottenuto un gettito rilevante, quasi 800 milioni di euro nel 2023 dall'applicazione di queste tasse, salvo poi riconoscere la possibilità per le imprese americane, se fosse entrato in vigore il Pillar 1, di averle a sconto, diciamo così, delle imposte da pagare in base al Pillar 1. Il problema è che mentre alcuni paesi, quelli che citavamo prima, sono propensi, diciamo, ad andare avanti su questa strada, altri non lo sono, e sono sia i soliti, cioè i paesi come l'Irlanda, il Lussemburgo, l'Olanda, che sono spesso quelli dove poi questi profitti almeno in parte finiscono,
materializzano proprio,
esatto, e sia ahimè i paesi dell'Europa del Nord, la Svezia, la Finlandia ed altri, che hanno posizioni diverse, perché ritengono che la loro economia, che è fortemente basata su questi servizi, potrebbe essere danneggiata. Quindi è una posizione difficile da prendere. Al momento infatti non mi pare che sia stata nemmeno menzionata, ventilata questa possibilità, almeno a livello ufficiale. L'Italia qualcosa ha fatto, perché nell'ultima legge di bilancio ha eliminato uno dei due vincoli che c'era all'applicazione di questa imposta, però io penso che sarà uno dei fronti su cui almeno in teoria dovremmo vedere qualche movimento. Non credo che sia la contropartita fenomenale di cui ha parlato Trump per sospendere i dazi, però potrebbe essere sicuramente un terreno su cui far male a dei soggetti che, tra l'altro, come ricordavate voi in precedenza, già adesso insomma sono un po' in difficoltà. Sì. Per esempio anche X è molto interessata a questa possibilità, perché secondo alcuni osservatori potrebbe essere fortemente colpita da queste
dietro. Eta X, cioè tutte le piattaforme, diciamo, dei social network, insomma.
Sì, tutte quante potrebbero esserlo. Ovviamente si aprirebbero dei conflitti enormi, perché queste tasse non sono tasse sui profitti, sono tasse sui fatturati. Quindi ci sarebbero ulteriori ricorsi, perché potrebbero essere violare i trattati bilaterali che prevedono di eliminare le forme di doppia tassazione, e invece in questo caso i ricavi verrebbero tassati due volte, una volta come, almeno in teoria, come componente dei profitti, un'altra volta come base imponibile di questa tassa. Però devo dire che questi discorsi, alla luce di quello che sta succedendo e della palese violazione di tutte le regole del commercio internazionale che sta portando Trump, mi sembrerebbe un pochettino, diciamo, riduzionista dire che non lo possiamo fare, perché,
professor Santoro,
abbiamo i trattati bilaterali.
Mi tocca metterle un punto, ma perché sennò mi entra nel GR.
Va bene, ci fermiamo.
Non l'ha presa bene lo stesso, cioè io l'ho contestualizzato, no, gli ho fatto capire che ci sarebbe stato il giornale radio a breve, sapevo che non l'avrebbe presa. Allora, per fargliela prendere ancor meno bene, visto che abbiamo giusto 30 secondi, mi permetto di peccare di hubris e di completare il pensiero del professor Santoro, perché non ha citato l'arma più micidiale di cui disponiamo nella guerra dei dazi, che è la task force. Abbiamo creato la task force. Ora, devo dire che affrontare la guerra dei dazi con una task force che comprende Salvini e Lollobrigida è come pensare di atterrare sul suolo di Marte con un equipaggio guidato da Stanlio e Olio. Direi di fare una riflessione comune. Professor Santoro, mi perdoni per quello che ho fatto, per averle messo un punto, ma va la pubblicità e poi GR. Grazie!
A voi, arrivederci.
Buon fine settimana, arrivederci. Grazie.
L'ha presa malissimo.
Ma no.
Adesso lo chiamiamo per scusarci?
No,
fuori onda?
Ma no, tranquillo, va capito, va finito.
No, secondo me l'ha presa
malissimo. Sì.
Le 8:40 minuti, la seconda parte del giorno delle locuste, e io mi domandavo tra me e me, ma non era esattamente così questa Lonely For You Baby dei The Devils, e infatti After You dei Courting. Ho sbagliato a mettere il pezzo, ma siccome nessuno sapeva che volevo mettere l'altro pezzo, potevo anche non dirlo, e quindi era a posto così. Aspetta che non c'è il microfono qua.
Nessuno lo sapeva.
Lo so, ma è che c'ho questa onestà intellettuale, questo senso della trasparenza che ogni volta mi frega. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alle azioni che i governi possono mettere in campo per affrontare la tempesta dei dazi. Giusto per mettere in chiaro le cose, mettiamo a confronto al volo quello che ha fatto la Spagna fino adesso, quello che ha fatto l'Italia. Il governo Sanchez ha stanziato 14 miliardi per mitigare l'impatto dei dazi sull'economia del suo paese. Il governo Meloni ha stanziato una dichiarazione della Meloni che dice: state tutti tranquilli. Questa è la differenza al momento tra l'Italia e la Spagna, che può apparire capziosa, forse lo è, ma insomma. Da dove ripartiamo invece? Ripartiamo.
Parlavamo dell'impatto soprattutto sugli americani. Di questa ondata dazi, perché c'è un impatto previsione sul PIL. Adesso incominciano ad arrivare, come dicevo, c'è questa analisi del Budget Lab della Yale University, che è estremamente interessante, sia in termini di analisi sugli introiti dei dazi, sia in termini di impatto sul PIL. Ma ricordiamoci che nell'immediato, nel breve, l'impatto sarà molto rilevante. La Fed di Filadelfia ha rivisto al ribasso la sua stima precedente. Due settimane fa la Fed di Filadelfia stimava una discesa, un crollo del PIL del 2,8%, adesso l'ha portato a 3,8%. Ovviamente non stiamo parlando della recessione, diciamo, su base annua, perché invece sulle stime complessive su base annua dell'impatto, l'effetto studiato appunto dalla Yale University è nettamente meno rilevante. Stiamo parlando di un meno 0,5% sul PIL del 2025, meno 0,1% sul PIL del 2026. Questo per dire che appunto i dazi, come cercavamo di spiegare, produrranno un grande afflusso deflusso di denaro. In primo afflusso è sicuramente quello sugli Stati Uniti. La previsione aggiornata dell'Università di Yale è che l'impatto diretto sulle casse del fisco americano dovrebbe essere molto inferiore a quello stimato appunto dalla Casa Bianca. Questo perché ovviamente ci sarà un effetto contrazione negli acquisti da parte delle famiglie, e quindi l'impatto fiscale complessivo è stimato 1.400 miliardi di dollari nell'arco 26-35, e complessivamente su 10 anni, sostanzialmente 26-36, si potrebbe arrivare a raccogliere 3.000 miliardi di dollari in più dalle tariffe in termini strettamente fiscali.
Che cosa producono i dazi di Trump? Peraltro l'aveva già detto la Federal Reserve nel 2019 in un documento che chiudeva il primo mandato di Trump e in cui rilevava che i dazi avevano ridotto la competitività americana, abbassato l'occupazione, aumentato i costi, fallito l'obiettivo di rilanciare la produzione. Naturalmente non erano questi stessi tassi, non c'erano il l'esoto, i pinguini per esempio, e comunque di dazi, l'esoto e pinguini parleremo domani mattina, poi al demone del tardi un'altra volta, soprattutto molto l'esoto, molti pinguini, molta meno dottrina, che invece teniamo oggi per il professor Di Stefano, che ci dice tra le altre cose che arriverà la recessione, e questo era facile dirlo, ma che la recessione forse non durerà a lungo. È wishful thinking oppure...
No, è una previsione che confermano tutti, perché l'effetto recessivo stimato è soprattutto sui consumi, per l'incertezza di capire che cosa succede come scaricamento dei prezzi sulle famiglie. Tra l'altro ci sono appunto le prime stime dell'impatto dei costi di questi dazi sulle famiglie americane. Allora, per le famiglie americane la stima è che si va da $980 a $4,600 per famiglia. Queste sono le stime che sempre della Yale University, ovviamente cambia moltissimo a seconda del decile di reddito, perché i dazi finiscono per impattare molto di più sulle famiglie più povere, ovviamente, che sono quelle che comprano i prodotti a più basso costo e i prodotti di più largo consumo, meno dal punto di vista percentuale per le famiglie delle fasce reddituali più alte. Insomma, i ricchi si possono permettere di spendere di più per continuare a mantenere il loro livello di acquisti lusso, ma anche in quel caso comunque ci sarà un deflusso sicuramente dal punto di vista delle capacità di spesa e delle capacità di ricchezza.
Tra le altre cose, ieri quelli dell'entourage di Trump si bullavano del fatto che i dazi avrebbero fatto crollare il prezzo del petrolio, e questo si sarebbe tradotto per i consumatori nella benzina, che costava meno alla pompa, e tra l'altro senza tagliare le accise, che è una roba straordinaria.
Sì, in realtà il crollo del petrolio effettivamente c'è stato, ma per paura della recessione, ovviamente. Sappiamo che è un indicatore fondamentale da questo punto di vista. Oil Price registra che dopo il crollo del 7% di ieri l'andamento è ancora negativo, anche stamane nelle primissime contrattazioni il WTI è sceso a $66 al barile, il Brent a $69 al barile. Il crollo, se si guardasse il grafico, è veramente impressionante, perché abbiamo una caduta verticale della linea da $71.71 appunto del mercoledì prima dell'annuncio ai $66 che si registrano questa mattina. Quindi, e soprattutto il trend è previsto un ulteriore calo. In realtà l'indebolimento del dollaro riduce un po' quell'effetto positivo sui prezzi alla pompa, perché il dollaro si è portato a 1.10 nei confronti dell'euro, e quindi da questo punto di vista comprare i prodotti c'è un ulteriore effetto negativo che non viene considerato, ma che assomma quasi 10 punti percentuali. Quindi i dazi si trascinano un incremento di costo per il deprezzamento della valuta, almeno nell'immediato.
Non è una catastrofe, ci dice Giorgia e conferma la task force. Sta di fatto che quel piccolo segno più che sta ancora davanti all'insegna della minuscola crescita dell'Italia è proprio dovuta all'export, e se l'export viene pesantemente colpito, forse un piccolo problema c'è.
È un piccolo, grandissimo problema, perché i numeri sono abbastanza espliciti rispetto all'interscambio e alle esportazioni, l'abbiamo detto più volte, tutti si concentrano, anche stamane c'è grande attenzione su l'alimentare come sempre, ma in realtà l'alimentare è solo un pezzo della faccia del problema, perché c'è la meccanica, c'è il tessile, c'è la moda, c'è il comparto farmaceutico che non viene mai tenuto in considerazione, che invece è cresciuto in termini di esportazione verso gli Stati Uniti in modo molto consistente, e poi ci sono le cose singolari. Per esempio stamattina alcuni esultavano perché il legno è stato esentato dalle tariffe. L'amministrazione Trump ha deciso di escludere il comparto, ma attenzione, solo il comparto del legno, che perché gli Stati Uniti esportano legname verso l'Unione Europea, non sembra che sia così con i mobili. Quindi, a proposito di reciprocità, il legno esportato verso l'Europa non viene, e quindi anche le importazioni di legname negli Stati Uniti, che però sono relativamente basse, non è soggetto a tassazione. I mobili invece, che sono un comparto che interessa moltissimo l'Italia, sembra che rientrino nel capitolo dazi, ma questo non è chiaro. Sicuramente il salone del mobile che si apre tra poco sarà teatro di grande preoccupazione.
Teatro è la parola giusta.
Perché è il secondo mercato estero della filiera, 2,8 miliardi di euro di esportazioni verso gli Stati Uniti.
Un giorno i manuali di economia ricorderanno tutto questo come il paradosso del massello. Tra l'altro, tra i tanti indicatori e tra le tanti chiavi di lettura, ieri nel crollo generale dei titoli in borsa, alcuni dei titoli che hanno perso di più sono stati quelli che riguardano i bambini.
I giocattoli.
La Mattel per i giocattoli e la Hasbro, che è quella che fa le caramelle.
Sì, giocattoli, caramelle, perché sono tutte, come dicevamo prima, come cercavamo di spiegare prima, sono prodotte prevalentemente in Vietnam, in Cambogia, che sono i paesi asiatici che sono più colpiti dai dazi. Quindi è difficile pensare, continuo a insistere su questo, che si possano trasferire questi dazi così pesanti, 49, 46, 42% sul prodotto finito, perché nessuno comprerebbe più le caramelle, le scarpe o i vestiti, e quindi da questo punto di vista le aziende di quel settore sono quelle che sono sicuramente le più colpite.
È stata ed è una puntata praticamente monografica sul tema dei dazi, non poteva essere altrimenti, ma in questi ultimi minuti che facciamo? Abbandoniamo i dazi o andiamo a concludere?
Ma io abbandonerei i dazi per un attimo, perché questa settimana c'è stato, come dire, una vicenda che merita ritornarci. Insomma, lo scorso fine settimana si è chiusa una vera e propria epopea, una storia che ha condizionato l'economia, la finanza, la politica del nostro paese, la fine della cosiddetta privatizzazione o mega svendita, scegliete voi il termine migliore, della SIP, Telecom Italia, TIM, insomma, della compagnia telefonica, perché Poste Italiane ha raggiunto un accordo per acquisire un ulteriore 15% per 684 milioni di euro, portando quindi le Poste al ruolo di primo azionista con oltre il 25%, quindi le Poste tornano sotto, TIM, quello che è rimasto della vecchia Telecom Italia, torna sotto controllo pubblico. Tutto è iniziato, lo si ricorderà, nel 1997, non nel 99, ma il primo passo è stato nel 97, quando ci fu il primo pezzo di privatizzazione nel governo Prodi, venne venduto il 35% di Telecom sul mercato, e la Fiat acquistò il 6,6%, doveva essere il leader del nocciolo duro. Poi quella prima fase di privatizzazione non andò da nessuna parte, però all'epoca stiamo parlando di un'azienda che era la quarta impresa italiana, aveva un patrimonio immobiliare di 10 miliardi, aveva partecipazioni internazionali in 30 paesi e aveva 120.000 dipendenti. Poi ci fu la famosa privatizzazione, diciamo, dei capitani cosiddetti coraggiosi, così li definì purtroppo Massimo D'Alema, Roberto Colaninno Gnutti e tutto il gruppo che fece l'OPA su Telecom nel 1999, OPA da 50 miliardi che poi vennero quasi integralmente scaricati dentro la stessa Telecom, e lì iniziò l'era, diciamo, del grande freddo nelle telecomunicazioni, che è costata al paese 150.000 posti di lavoro e almeno a quasi 100 miliardi di perdite complessive per il sistema paese, oltre all'arretratezza sulla rete a banda larga della telecomunicazione.
In questa terrificante Madeleine legata a Telecom Italia, quando ho sentito Colaninno, Capitani Coraggiosi, mi è venuto in mente che c'eravamo già. Oppure siamo arrivati dopo, quando è arrivato Tronchetti Provera, perché la raccontavamo già in onda sta cosa qua.
Ah no, c'era.
Vuol dire che sono passati 27 anni?
Sì.
Cioè sta trasmissione c'ha 27 anni?
No, forse non c'era.
Forse era ancora Sansone.
Era ancora Sansone. La prima fase era Sansone.
Sì, forse. Perché mi è venuto male.
Perché Tronchetti Provera è arrivato dopo, è arrivato nel 2000. Quando appunto ci fu l'operazione di acquisto delle quote Olivetti, e lì iniziò la seconda grande operazione di svendita con mega conflitto di interessi. I piccoli soci di Telecom sono 20 anni che sono lì che si rodono il fegato, fanno ricorsi, denunce in tribunale con esiti sempre pari a zero, perché iniziò la grande svendita del patrimonio immobiliare. Non so quanti ascoltatori se lo ricordano, ma la SIP aveva dei palazzi storici di grandissimo pregio nel centro delle città, a Milano aveva delle sedi prestigiosissime. Tutto questo venne svenduto attraverso i fondi immobiliari della stessa Pirelli, perché Telecom diede i palazzi ai fondi di Pirelli, Pirelli fece l'utile, e poi alcuni di questi, comprese le cabine telefoniche, Telecom fu costretta a riaffittarsele pagando il canone.
A proposito di pezzi di storia e di sedi prestigiose, l'altro giorno ho detto, beh, sul piano del simbolico questa roba qua è veramente la chiusura di un'epoca, di un mondo, perché è stato venduto il quartier generale di Mediaset a Cologno Monzese, però poi ho scoperto che non era già stato venduto. Non era già più di Silvio,
era
di Generali Real Estate, adesso l'ha andato una società di cartolarizzazione.
Sì, era già di Generali, perché ovviamente nella fase dell'epoca Mediaset aveva bisogno di fare cassa e quindi aveva già venduto tutti gli immobili a una real estate, e poi aveva affittato ovviamente gli immobili. Sì, quindi l'operazione in questo momento è un'operazione un po' curiosa, devo dirvi la verità, perché dietro c'è un signore legato a Banca Finint, che la società fa capo a Mirella Viviana Arbib, di 79 anni.
E questo che cosa ci insegna? Che si può essere ancora
famiglia
attivi a quell'età, cioè l'importante è mangiare bene, dormire molto e mantenere il cervello attivo, magari facendo il sudoku, e poi puoi comprare anche.
Però mi è venuta voglia di indagare, perché la famiglia controlla una banca privata svizzera ed è amministrata dall'imprenditore immobiliare Angelo Anav. Hanno sborsato la bellezza, non si capisce se direttamente o a debito, di 52 milioni di euro per comprare appunto questi palazzi, che sono quelli iconici, quello dove c'è anche la torre con scritto Mediaset che si vede dalla tangenziale.
Le do una settimana di tempo per indagare, poi ne riparliamo la prossima settimana, ma perché dobbiamo in questi ultimi 2 minuti e mezzo o poco più tornare su quello che sta succedendo dentro a Mediobanca.
Sì, perché dentro Mediobanca lo scontro tra appunto i due blocchi si assottiglia sempre di più. E quindi non è detto che in vista dell'assemblea del 17 aprile la partita sia facilmente nelle mani dell'attuale amministratore delegato Nagel, che finora ha mostrato grande sicurezza rispetto all'offerta pubblica di scambio avanzata da MPS, ma sappiamo che questa operazione è guidata totalmente dal gruppo Caltagirone, con il supporto di Delfin, che però fa lo spare partners, perché sostanzialmente è Caltagirone che guida. Glass Lewis, che è un investitore finanziario, ha dato parere favorevole all'operazione, e quindi da questo punto di vista non è assolutamente chiaro, e ci sarà veramente una sorta di ok corral in occasione dell'assemblea, prima di Mediobanca e poi di Generali, per capire come finirà questo assalto di Caltagirone con il supporto del governo al nucleo rimasto storico ma anche più importante della finanza italiana.
Non diciamo niente, ma proprio niente, della battaglia per TikTok che sta arrivando al dunque, anche perché ho visto che ci sono dentro un po' tutti: Amazon, Microsoft, Oracle,
tutti,
Musk stesso.
Si sono fatti avanti tutti, ma non sappiamo. È molto probabile, così guardando i numeri, che non sia Amazon abbia fatto più la mossa che che più che la sostanza di interesse, anche se c'è più sinergia per la vendita dei suoi prodotti con TikTok negli Stati Uniti, ma non credo che sarà a fine Amazon a prendersi la filiale americana.
Anche perché Bezos ha altri pensieri, adesso c'è il matrimonio,
al matrimonio da a Venezia.
Figurati, è andato anche dalla Fustenberg in settimana mica sua per sistemare gli ultimi dettagli. Ne parleremo domani mattina, magari al demone del tardi, visto che così almeno si spalanca il portone delle minchiate. Ci sentiamo 9.30 domani mattina col demone del tardi, col professor Di Stefano. Invece la prossima settimana, tosse e starnuti permettendo, stesso orario, stesso luogo, stesso giorno delle locuste.
Buon fine settimana.
Arrivederci, vi lasciamo a Massimo Bacchetta, tutto scorre.